Chi ha fatto palo?
Colpito da McKinley.
Nettuno Bologna 1. Palo di McKinley con Simone Onestini e Andy Persico.
Questa sera solo con Andy Persico, perché Simone Onestini non c'è, anzi un abbraccione perché ha avuto un amico peloso da operare, quindi un abbraccione a entrambi. Invece ho con me altri due amici pelosi, uno un po' meno, uno un po' di più. Buonasera Carlotti.
Buonasera, buonasera a tutti quanti i nostri video radio ascoltatori.
E buonasera. Al nostro Luca Nigro. Ciao. Direttore.
L'ho abbandonato.
E Granduca sera. Conte di Bologna Sport News.
Esatto. Mega galattico.
Esattamente, esattamente. Ragazzi, ieri sera purtroppo sconfitta inopinata per il nostro Bologna. Capita,
ha giocato.
Succede. Chi?
Non ti posava il Bologna.
Non c'è.
Ha giocato Luque.
Esatto. No, però insomma rimane il fatto che purtroppo c'è da registrare la quarta sconfitta stagionale.
Beh, ci sta. Io ho più paura della partita fra due giorni, no, la partita della Coppa Italia col Parma, invece è venuta fuori questa partita qua, un po' particolare, un po' boh, non lo so neanche da dire, perché comunque la prestazione fondamentalmente c'è stata.
Sì.
Il Bologna prende i gol che non prende col Salisburgo, forse anche un pelino peggio, perché lì sono mancati veramente una parte di difesa, il portiere. In attacco fondamentalmente gioca la partita che devono giocare. Col senno di poi forse potevi, togliere Rossolini, tenere Odgaard e Bernardeschi e buttare dentro anche all'arrembaggio, tenere Castro e Dallinga, per dire, perché comunque l'unica, ecco, forse sarebbe stata, visto la mischia che si creavano, le mischie che si creavano un po', effettivamente poteva essere la partita di Ciro Immobile.
Luca.
Ne parlavo con i colleghi prima di entrare allo stadio. Ho detto se attende la Cremonese, perché secondo me queste sono le partite più insidiose. Loro venivano da tre sconfitte, tu da nove partite non perdevi, la Cremonese secondo me è una squadra organizzata, perché Nicola gli ha dato un'organizzazione. Parlavate della partita del Bologna, io credo che nel primo tempo sia stata brava la Cremonese, perché comunque loro pressavano molto alto, uomo su uomo, e se vedete i due gol della Cremonese nel primo tempo sono due recuperi che loro fanno. Uh-huh. Uno al cerchio di centrocampo e uno nella loro tre quarti, con il secondo gol, e il primo sulla tre quarti del Bologna. Questo perché loro erano organizzate. Avete notato che nel primo tempo il Bologna non è mai riuscito ad andare sull'esterno? Questo perché Nicola l'ha preparata in quel modo, cioè ha incanalato il gioco del Bologna verso l'interno, perché sapeva benissimo che sugli esterni il Bologna faceva male. Quindi loro l'hanno preparata in questo modo e secondo me hanno fatto abbastanza bene.
Ragazzi, c'è una spiegazione secondo me che va al di là di tutto. Questi hanno beccato la serata sì, noi abbiamo beccato la serata no, e quindi hanno vinto. Ma se tu la rigiochi altre 99 volte quella partita di la rivinci 99 su 99. Ragazzi,
è capitata quella roba qua.
No, parliamoci chiaro, le forze in campo sono impari, noi siamo più forti mille volte della Cremonese.
Il calcio è il più bel gioco del mondo, perché la più debole può vincere con la più forte.
Esattamente, il basket non è così. Però perché succeda quello che è successo ieri sera,
la serata perfetta per loro.
Devi intanto la Cremonese è arrivata non scortata, come dicevamo prima, tipo il Maccabi dal Mossad, ma dagli angeli tutti. Mm-hmm. E gli angeli hanno detto: ok, stasera vincete voi. Perché altrimenti non si spiega.
No, si spiega perché il Bologna magari ha approcciato la partita in modo non usuale come nelle ultime partite, ma l'ha spiegato anche Orsolini ieri, Cioè l'hanno detto, queste partite qua dobbiamo imparare da questa sconfitta ad entrare anche più magari mentalmente, inconsciamente.
Tu a dicembre ne hai una così, perché a dicembre hai perso a Udine 3-0 con Motta, perché a dicembre hai perso con il Verona qui. È il momento, può essere anche una questione di preparazione, che magari arrivi un attimino corto. È una partita strana quella di ieri sera, una partita che però io non riesco.
Beh,
non
è una
riesco
partita
a...
che capita nel calcio.
Sì, non riesco quindi... a dire l'hai perso, ti hanno dominato.
No,
una partita del Luque.
È la classica partita di Luque.
Ragazzi, il terzo gol della Cremonese un altro attaccante della Cremonese non lo fa se non c'è Vardi, eh. Cioè Vardi ha fatto un gran gol, il terzo gol.
Sì, e la, ma ragazzi,
capito, cioè, voglio dire,
posso dirti una cosa, ma il 2-0 gol di Vardi che va a esultare in faccia ai tifosi del Bologna distinti, io l'ho amato in quel momento. Io l'ho guardato, anche se avevamo subito gol, io l'ho guardato con gli occhi a cuore. Perché questo, ragazzi, una pulce intravanti così.
Esulta, cioè, allora non è stato offensivo. Cioè, lui è esultato, no, non è stato offensivo.
Lui è così.
È finita,
ma poteva anche essere offensivo. No, che da uno così non mi interessa. Non mi interessa. È veramente stato un'aggiunta in una serata che non è stata bellissima, però è stato bello vederlo giocare.
No, beh, tu hai fatto molti errori, a mio avviso sono
sì,
stati,
ma anche sotto
errori,
porta,
sotto porta e in difesa li hai pagati tutti in una volta.
Sai, le partite si perdono appunto per gli errori,
No, no, per carità,
se no finirebbero tutte 0-0. Sì, no, sì, andiamo sì, con i messaggi da casa. Intanto andiamo a Londra. Ciao Steve, buonasera. E dice anche Kuma piange perché è andata così così. Purtroppo è andata così così, ma oh, ragazzi, io l'ho sempre detto. Ciao ragazzi, possiamo dire che ieri sera è andata così così? Sì.
Sì, stavolta è andata proprio così così, come dice Carina.
Simone, grande
dice,
Simone.
Come dice Carina.
Poi, buonasera, così così. Buonasera Andy, ma sai che a me la sconfitta di ieri sera non mi ha minimamente scalfito, sono di quelle partite stregate che non puoi vincere mai, Alessandro. Guarda, sono quelle partite che lo dicevamo anche durante la partita, puoi giocare fino a domani mattina che sì, non segni. È andata così, amen. Mi dispiace perché potevamo arrivare al secondo posto, a un punto dalla testa della classifica, così non è stato, però insomma ragazzi, non è successo nulla. Infatti anche Monica dice, ragazzi, ieri incidente di percorso, è colpa della nostra cabala che non si è svolta come al solito. Un abbraccio.
Arrivi
Monica.
Tardi.
Se mi arrivi che sono già in diretta, scusa, succede.
Fammi
poi
capire.
Mi dispiace, la vaglia sempre in ritardo, senza mai uscire convinto. Skorupski è inarrivabile, dice Simone. Ah, ma ragazzi, come mi insegni tu, Bomber, se ci sono delle gerarchie.
12, assolutamente. Ecco, se con Salisburgo e anche con l'Udinese ha messo delle pezze, stavolta le pezze non le ha messe, quello è fuori discussione, quindi molto probabilmente, non so,
prima dell'1-0 un paio di volte le aveva messe, però
dopo è andato, evidentemente è andato anche lui un attimo in crash e...
però sai, cioè, se ragazzi,
così... una cosa sola, secondo me non abbiamo approcciato male la partita al 20...
Ah, scusate, no, non avevo tirato giù il cursore.
Beh, direi che può.
Non sei contento?
No, ma si può sentire.
Sì,
dai.
Sì, adesso sì, lo volevo preascoltare, ma ho cannato il comando.
No.
Dai, sentiamolo.
Sì, sì.
Ciao ragazzi, una cosa sola, secondo me non abbiamo approcciato male la partita, al 20° potevamo essere 4-0,
vero.
Il problema è i famosi angeli con cui concordo in pieno.
Grazie.
Ma ci sta, ma ragazzi, capita, è che non sono più abituato a perdere. Non ci sono più abituato, è così.
Guarda che
ci rimane male.
Fare una trasmissione oggi e mi metto nei panni di Dario, di Manfredi, tutti quelli che sono stati prima di noi, ma anche di altre radio, non è facile, perché non abbiamo l'abitudine alla sconfitta. Né noi che trasmettiamo, né gli utenti che ci ascoltano. Perché io voglio capire se dico Casale purtroppo è stato colpevole di errori pesanti, il più grosso, ricordatevi, però non è stato punito, perché il più grosso lo fa sullo 0-0 e loro sbagliano, ma
cioè, sbaglia Vardi,
esatto, quello è l'errore più grosso.
Però al terzo lo prendi con Egge.
Sì, ho capito, ma se...
beh, alla fine
no, non deve passare questo messaggio qui, perché non deve passare
gol,
perché
bravo,
tu ne
Bandieri...
prendi, no, scusami, fammi finire il ragionamento, tu ne prendi due che sanguinano e lì perdi la partita, fine. Allora bisogna che la gente stia connessa con la partita. Se tu giocatore di Serie A dai un colpo di testa e lo metti sui piedi dell'avversario, se permetti mi girano le balle,
è una concomitanza di fattori. A mio avviso sul secondo gol non puoi prendere gol in mezzo alle gambe,
anche, ma
da quella distanza lì,
però se tu perdi palla perché la dai di te, la appoggi di testa a un avversario, quello è un errore da penna verde, ragazzi.
No, 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 beh, assolutamente. Poi
sono giocatori di Serie A.
Ahimè, non sbaglia solo lui, perché secondo me nella distanza che c'è tra quando tira Vardy e Ravaglia.
Su quello sono d'accordo, però togli quello, io non do colpe solo a Casale.
Perché, ma infatti non,
però ragazzi, è andata così. Anche lì
sì,
accidenti, scusa Luca, ti ho interrotto.
Il terzo gol a sinistra, il Bologna è scoperto, però Barbieri fa una gran giocata, perché Barbieri la mette di prima al volo e la mette perfetta. Poi è stato bravo anche Vardy, perché Eggen è su Vardy, però Vardy è stato più veloce e ma l'avete visto, ha scartato il portiere Eggen e l'ha messa dentro, cioè ha fatto un gol pazzesco, cioè non è facile.
No,
quindi
no, no, per carità,
hai beccato la giornata di un attaccante,
la giornata perfetta
di un attaccante che lo sappiamo tutti che attaccante è sotto porta, cioè ce l'ha dimostrato nella sua carriera. Gli dai anche quello spazio lì, soprattutto come dice Andy nel secondo gol, perché tu non puoi dare tutto quello spazio a Vardy.
No,
già la prima volta gliel'hai dato e ha sbagliato, ma Vardy sbaglia una volta, la seconda ti ha punito, perché è quel tipo di attaccante là. Però quando ci sono i gol c'è sempre un errore, secondo me ieri, dopo, sono d'accordo, non era, forse ho sbagliato prima, non era stato l'approccio, i primi 10 minuti il Bologna bene, poi dopo però è calato, ok? Cioè loro nel primo tempo comunque loro hanno fatto secondo me meglio, ma è più merito loro nel primo tempo.
Sì,
io la vedo in questo modo, cioè
però tu fai degli errori che ha dei giocatori di Serie A, ragazzi.
Sì.
Io faccio fatica.
Ma hai fatto gli stessi errori che hai fatto col Salisburgo, solo che il Salisburgo ha sbagliato 4
gol. Ecco, domanda, signori, è lì che secondo voi si vede la mancanza di Remo Freuler in mezzo al campo? Perché tu con Freuler in campo, quelle imbucatine puoi prendere al limite una.
Ti eri abituato ad averne meno.
Ma tre no.
Questo è il gioco di Italiano che ti porta anche ad avere questi rischi, perché se tu fai una difesa preventiva dentro la metà campo avversaria, quindi sei molto alto e hai questo pressing asfissiante di ricerca di recupero palla e subito attaccare l'avversario che è, per trovarlo impreparato, è un gioco dispendioso, ma anche E l'abbiamo visto, ha portato grandi risultati al Bologna, no?
Certo.
E può essere una chiave di lettura il fatto che manchi Freuler, e da quando c'è stato Freuler negli ultimi mesi dello scorso campionato, e questo l'abbiamo visto meno, questo tipo di problema che nelle ultime partite è nato. È ovvio che se tu lasci tutto quello spazio nelle ripartenze, nella verticale, perdi palla in quel modo e loro ti ripartono. Ma ha fatto anche bene la Cremonese, perché ieri nelle tre ripartenze la Cremonese è stato bravo. Con Bonazzoli che la palla la sa toccare.
Infatti perché da casa dicono: prendere gol fa sempre male, ma in ripartenza ancora di più.
C'è, capito? Però sì, una chiave può essere di Freuler. Io penso che comunque è mancata anche un po' di attenzione ieri, ma ne parla, ti ripeto, Orsolini, proprio di, è stata una cosa secondo me anche un po' inconscia mentale, sai, giochiamo con la Cremonese
un po' tra virgolette sotto gamba, però c'è poi da dire che la sberla può anche far bene, poi
possiamo stare a parlare fino a domani. Io secondo me, se sta partita si giocava sabato, non so se finiva 3-1, giocando lunedì con tutti i risultati magari, sai, questo serve anche alla squadra per avere anche un tipo di pressione che magari non era abituata. No?
Sì, vero.
Cioè, ad essere l'ultima, e se vinco sono lì, no? E allora magari questa cosa gli serve, questa sconfitta gli serve. Poi sono d'accordo con Orsolini, l'anno scorso è capitato col Verona, uno o due volte l'anno ti capitano queste partite.
Un po' diverso,
no? Ma non è poi
sempre a dicembre. Ti capitano sempre a dicembre. Udine era il 30 dicembre, Verona eravamo attorno al 19-20 dicembre.
Non le puoi vincere.
E questa sei sempre a dicembre.
C'è poi da dire che poi le formazioni che ha messo in campo sono sempre state divertenti.
Poi ragazzi, loro picchiavano, ci avevano Pagero e Bondò che picchiavano, cioè,
Madonna.
L'avete visto? Loro erano aggressivi, molto aggressivi. Tu meno aggressivo.
Loro sono andati giù. Loro hanno fatto la partita che
dovevano fare.
Finito.
Penso, sì.
Cioè non c'è mica tanto.
Ma dopo il 3-1 si sono abbassati. Basta, abbiamo finito.
Capito.
Ragazzi, fatemi leggere due messaggi perché dopo andiamo in pubblicità.
Ah,
allora, ciao, ciao ragazzi e ciao Davide. Davide, che finalmente sono riuscito a salutare ieri, non c'è più, sì. Però lo salutiamo lo stesso.
Ma magari ti senti in macchina.
Seguo il Bologna da pochi anni, mi viene da dire che l'ambiente curva che ho iniziato a frequentare da pochissimo l'ho trovato molto inclusivo per i nuovi arrivati. Ho conosciuto un botto di gente nuova e trovato dei ragazzi conosciuti negli anni in città che non vedevo da tanto. Mi dispiace che magari non ci sia la partecipazione ai cori di qualche anno fa, ma i cori di supporto ai ragazzi al termine ho trovato un gran momento che non è scontato trovare nelle squadre delle grandi città. Forza Bologna sempre. Questo è Thomas, che salutiamo, grazie per il messaggio. Poi al volo un altro messaggio, se me lo apre, me lo apre?
Numero uguale.
Vabbè, a posto. Ciao, volevo chiedere a Christian se è mai esistito un gruppo ultra in curva San Luca. Sì, c'erano, te lo diciamo noi, le molle cariche, poi c'era.
Ma nasciamo anche noi, Kids Group in San Luca, per poi trasferirci in Andrea Costa e diventare Facino Rosi Bologna.
Direi che testimonianza più diretta di così.
Proprio
si muore. Sì. Ragazzi, andiamo in pubblicità, rientriamo, poi abbiamo l'host che è Augusto Sciscione di
Noi Biancocelesti.
Grande pubblicità.
Basketball Euroleague.
Segui in diretta su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in coppa della Virtus Bologna.
Morgan, la palla per Paiola, su di lui Brissett, raddoppiato da Reiman, poi palla ancora per Morgan, bisogna un po' accelerare le operazioni. Morgan supera la metà campo e scambia con Paiola, ancora Morgan in palleggio, 12 secondi adesso per andare a tiro, si muove Edwards che riceve, preso da Dotin, pronto il blocco di Diouf, Edwards fuori per Morgan, in angolo Alston, si prende lui il tiro da tre! Derrick Alston, forse col canestro più importante della sua esperienza in Virtus finora.
Venerdì alle 20:30 in diretta dalla Virtus Arena, Virtus Bologna, Dubai Basketball, presentato da
Garage San Pietro,
aperto tutti i giorni fino a mezzanotte, e ti forniscono gratuitamente l'autorizzazione per la ZTL.
Garage San Pietro a Bologna in via Carbonara 2.
Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76 a Bologna.
Gioielleria Guidetti, diamanti e gioielli vintage a prezzi eccezionali. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni. Dal 1926 a Bologna in via Ugo Bassi 31B. Gioielleriaguidetti.it.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Così, chi ha fatto palo?
Colpito da McKinley.
Colpito da McKinley come da Orsolini dopo qualche minuto di gioco, se no poteva essere il vantaggio del Bologna istantaneamente. Andiamo ancora ai messaggi ed iniziamo da questo, che è il nostro amico Fede, che scrive sempre, grazie Fede per la fiducia. Ciao, ma perché ieri mi è sembrato che il bomber dicesse se va male sostenete? Ce lo sentiva che non sarebbe andata bene, o le travegole me lo sono immaginato? No, non è le travegole, ma non è ieri.
Era sabato, ma perché io sabato nel mio pensiero la partita pericolosa poteva essere quella di GVD col Parma, quindi ho detto ragazzi, prima o poi la ruota deve girare, e purtroppo sì, ahimè, è girata, perché altrimenti vinci tutto quello che c'è. E ho detto bisognerà sostenere lo stesso, che ieri un po' insomma l'ha spiegata bene Cri su certa roba, insomma non benissimo la curva, però non è questa la trasmissione, e l'ha spiegata bene Cri, esatto. Direi io il mio concetto era quello fondamentalmente, e alla fine siamo sempre con voi, è quello che volevo sentire,
che è tuonato bene in curva, sì. Nello stadio in curva, certo, nello stadio, certo, comunque in generale
per quello lì.
Buonasera, ieri sera all'uscita hanno regalato un sacchetto di pancarè, alla fine non è stato tutto negativo, sei un grande, sei Stefano grande, questo punk rapper manda giù i magoni, che sgrassa,
sì,
che
sgrassa un po'. Sì.
Ciao ragazzi, messaggio fuori contesto per alzare un po' il morale. Oggi in visita con l'Università di Bologna al Viola Park di Firenze. Non c'è stato possibile visitare parte dei campi perché la prima squadra era in palestra. Le testuali parole: la situazione è già abbastanza critica, non ci possono essere altre distrazioni. Questo è stato il giustificativo.
Quindi la colpa sarebbe degli studenti dell'università.
No,
se loro
non volevano aggiungere altre distrazioni, però ragazzi,
se un momento passerà,
visto
forse.
Che ne abbiamo parlato così grazie al messaggio fuori contesto, io ho visto la Fiorentina perdere una partita contro una squadra, l'Atalanta, che per 75 minuti su 90 non ha fatto tre passaggi di fila. Non riuscivano a fare tre passaggi di fila.
Gli altri nemmeno uno ne fanno, quindi.
E gli altri sono in una situazione mentale.
Però, ragazzi, la Fiorentina non è questa, ha dei valori assolutamente superiori all'ultimo.
La testa è una brutta bestia.
Oh, bruttissima, bruttissima. Arriverà il momento che si sveglieranno.
Ma può darsi che se va avanti così diventa tardi anche se si svegliano.
Non lo so, adesso sentiamo anche sto vocale.
Ragazzi, al netto di tutte le considerazioni tecniche, togliamo due centrocampisti titolari a qualsiasi squadra di Serie A e vediamo come giocano. Freuler e Ferguson, tutte e due fuori, sarebbe troppo per tante squadre, forse tutte.
Freuler e Ferguson, ma il portiere.
Sono d'accordo, ma sono stra-d'accordo, però... Se tu fai un colpo di testa, se un giocatore di Serie A e lo servi sui piedi degli avversari a 10 metri, se permetti, tu puoi metterci Freuler, Ferguson, Modric e chi vuoi, che l'errore rimane. O sbaglio?
No, per carità. C'è poco da fare, l'errore c'è, è innegabile. Ci può anche rivedere, ahimè, se uno si vuole fare del male.
Assolutamente. Poi, intanto che io riprovo a chiamare il nostro ospite, rispondiamo a questa domanda qui. La domanda è la seguente: la sconfitta di ieri è un sintomo di qualcosa di strutturale che non funziona e che va sistemato. Le avvisaglie si erano interviste in Europa League contro il Salisburgo, prendendo delle imbarcate tremende. Oppure è un classico incidente di percorso da cui trarre insegnamenti per il futuro. Quale delle due secondo voi?
Beh, io sono d'accordo con Luca quando dice che comunque con Remo certe situazioni non si vedono, perché comunque si è abituato, e lo dicevi anche tu, lo sottolineavate tutti e due, che queste cose si vedono meno. Magari te ne può scappare una in una partita, in una puoi metterci la pesta come non puoi metterci la pesta, dipende chi butti davanti alla porta, perché se butti me me ne puoi dare 20 e magari ne faccio 2 su 18, è già tanto, è grasso che cola. Però non ci sta, in questo momento è così, bisogna far quadrato, dovrà trovare magari forse col senno di poi un Ferguson Moro, forse sarebbe stato meglio, senza non togliere la Povega.
Ha detto che non stava bene per il ginocchio.
No, però assolutamente, però per dire, forse Povega Moro non è proprio, ma senza nulla togliere tutti e due, che secondo me sono fondamentali nel gioco del Bologna attuale.
Luca, prego, abbiamo l'ospite.
Ma salutiamo un carissimo amico, direttore di noibiancocelesti.com, Augusto Sciscione. Ciao Augusto.
Ciao ragazzi.
Grazie.
Buon pomeriggio.
Ciao Augusto, ben trovato.
Sarà un po' arrabbiato Augusto per la partita di domenica.
Io per essere solo di Bologna lo chiamerò solo per nome.
Augusto.
Sì,
Augusto.
Perché il cognome no,
il bolognese per il tuo cognome non lo può pronunciare Augusto.
Mi parte anche il ponte che non ho.
Esatto, esattamente. Intanto benvenuto e bentornato su Nettuno Bologna 1.
Ma sei un po' arrabbiato per domenica, per quell'episodio Augusto?
Era sabato.
Scusa, vabbè, sì, domenica per dire sabato, sì.
Ma quello che mi fa arrabbiare non è la decisione finale, perché siamo all'interno di una casistica che non è molto chiara e mai lo sarà, e dove c'è un'ampia discrezionalità. Quello che mi fa arrabbiare e che mi lascia un po' costernato è come è stata gestita tutta quanta la comunicazione e quello che viene fatto passare adesso, ecco, perché le parole di Rocchi scagionano quasi Collu, e mentre puntano il dito contro il VAR di Paolo, mentre secondo me il Collu come veramente un disastro totale, perché Collu dà il calcio di rigore che lui dice non esserci e va bene, e si inventa un fallo che non c'è. Quindi sostanzialmente, se devo analizzare la gestione, non vado a puntare il dito nei confronti del VAR, che può avere sbagliato, ma la gestione di Collu è stata una gestione totalmente errata. E bisogna capire anche il motivo, perché il fallo che si inventa su Marusic sembra quasi un'invenzione per andare a, per non sconfessare il VAR sul calcio di rigore, sul fallo di mano. E questo secondo me apre secondo me una dinamica per la quale ogni volta che c'è un VAR gli arbitri non si vanno mai contro, e quindi sostanzialmente viene anche complesso giudicare chi arbitra le partite, se l'arbitro o se il VAR in questo caso. E quindi secondo me bisogna aprire un tema, un dibattito forte, perché chiamare il VAR secondo me deve essere un'opportunità e non l'obbligo di cambiare decisione.
Ma insomma, Augusto, io leggevo proprio oggi che ai mondiali vogliono provare a chiamare il VAR anche sui secondi gialli e sui corner. Cioè, ora mi sembra un po' un'esagerazione. Io sono perfettamente d'accordo con te. Poi benvenuto nel club, che non è un grande club. Dopo Fiorentina Bologna c'è Milan Lazio. Cioè, insomma, sì. Diciamo che il VAR secondo te ha più confuso gli arbitri in campo? Secondo me sì. Cioè, adesso chi, come dici tu, chi decide?
Io ho una mia idea. Secondo me gli arbitri che stanno in un periodo assolutamente nero dal punto di vista della gestione politica, secondo me vogliono ritagliarsi ancora quell'aurea di discrezionalità che li porta al centro del sistema. Secondo me il VAR per loro è un impedimento a quello che può essere lo sviluppo dell'oggettività della decisione e non della soggettività, perché li spesso toglierebbe proprio quella che è la loro centralità all'interno del sistema. E da questo punto di vista, ecco, credo che loro in questo momento vogliano rivendicare una loro posizione centrale, A, per questioni economiche, perché non è una novità che loro vogliono più soldi dalla FIGC per dargli agli arbitri e comunque da gestire, e B, che vogliono sempre avere un ruolo centrale all'interno delle partite di calcio, mentre una oggettivizzazione delle decisioni li porterebbe in un ruolo marginale. Qui tra poco si parla di intelligenza artificiale per paragonare i casi di VAR, eccetera eccetera. Non arriviamo a questo. Secondo me il VAR è uno strumento che andrebbe utilizzato come un'opportunità e non come un obbligo. Ritorno al discorso di prima: il VAR può essere un'opportunità per gli arbitri per rivedere qualcosa e capirne meglio la dinamica, e non deve essere l'obbligo di cambiare decisione ogni volta in base a quello che è stato, che è la valutazione del VAR. Siccome loro lo utilizzano nella seconda direzione come obbligo di cambiare decisione, allora è chiaro che il VAR a loro da impiccio. Perché? Perché vogliono essere centrali all'interno della decisione del campo.
Bomber?
No, assolutamente. Io, ciao Augusto, io vado diretto domenica. Molto probabilmente per voi potrebbe essere una giornata speciale, a parte per la vittoria sul Bologna, questa è una gufata che do subito, ma vabbè, potrebbe essere il ritorno di Ciro.
Ma io me lo auguro, perché il legame tra Immobile e la Lazio credo che sia eterno. Ciro poi lo conosco personalmente, oltre ad essere un grande giocatore è un grande uomo, e finalmente potrebbe ricevere quello che è il saluto che non gli è stato concesso al momento del suo addio. Io rimpiango ancora ad oggi la sua cessione, conosco le motivazioni, non sono motivazioni tecniche, sono motivazioni legate comunque a quello che era il suo ingaggio all'interno della Lazio, quello che poteva essere il peso di Ciro Immobile. Però se penso che adesso sto con Bulayedia e mandato via Immobile, mi viene da piangere, come si dice qua a Roma. Però ecco, io lo vorrei vedere in campo, quantomeno in panchina, perché ecco, mi immagino il saluto. Sicuramente ci saluteremo dopo negli spogliatoi, se ci sarà modo, ma il saluto della sua gente che non gli è stato concesso, ecco, e sarà sicuramente un momento toccante. Te devo dire che qualche lacrima forse scenderà.
Cioè, non bagnate il campo troppo, perché l'ultima volta Roma non è andata benissimo per lui con un campo che sembrava un lago,
Sì, però la sponda Roma. Guarda,
lì secondo me ha pagato il fatto che comunque nelle prime giornate il campo dell'Olimpico era un campo abbastanza disastrato, e anche la giornata dopo comunque anche la Lazio ha avuto tanti infortuni muscolari, cioè non è, Immobile è stato solo la prima di una serie di vittime di un terreno di gioco che onestamente almeno per le prime giornate non è stato un terreno di gioco all'altezza della Serie A. Adesso diciamo che troverà un campo sicuramente migliore e sicuramente i riferimenti li conosce benissimo per poter farmare la Lazio, anche se spero che magari faccia il suo dovere dalla prossima giornata in poi.
Augusto, che Lazio troveremo domenica? Bene, giovedì c'è Milan-Lazio, sì. Lazio-Milan di Coppa Italia, sì. Che squadra troveremo? Quale secondo te sarà l'11 titolare?
È difficile perché la Lazio perde un giocatore quasi ogni due giornate, quindi sostanzialmente
siamo in buona compagnia, siamo in buona compagnia,
facciamo passare Lazio-Milan e poi ti dico, io credo che comunque la formazione sarà molto simile a quella che è scesa in campo contro il Milan. Ti dico, i dubbi possono essere, secondo me Castellanos prende il posto di Dia al 100% dal primo minuto e secondo me ecco una chance se la gioca Nuno Tavares, se la gioca bene nella partita contro il Milan, cioè se contro il Milan fa bene in Coppa Italia magari si gioca una chance per il Bologna. Per il resto la formazione sarà quella con ritornerà in porta Provedere, perché domani giovedì gioca Mandas, poi giocherà Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares o Pellegrini, centrocampo Vesino con Guendouzi e Basic, in attacco Isaksen e Zaccagni e centrale c'è Castellanos.
Sì, dovrebbe essere anche secondo me quella più accreditata. Luca, prego.
Sono curioso, Augusto, questo Sarri bis, sì. Com'è? Allora, al di là delle attenuanti, il mercato che non c'è stato e tutto, com'è stato questo impatto di Sarri nella sua seconda gestione alla Lazio? E come lo vedi tu nel futuro?
Io lo vedrei bene nel futuro se messo in condizioni. L'impatto è stato un impatto sicuramente scioccante per lui e per noi, perché nessuno si aspettava questa situazione, e questa situazione che poi ecco perdurerà probabilmente, perché sostanzialmente la Lazio non avrà quasi certamente il mercato libero a gennaio, ma probabilmente potrà fare mercato a costo zero, ovvero un'entrata e un'uscita. Io credo che Sarri gli vada fatta una statua da parte dei tifosi della Lazio, perché sostanzialmente restare in queste condizioni è veramente complicato. La società in questo momento è assente, è stata assente sabato sera, gli è andata contro anche quando ha provato a dire in una partita normalissima, ha detto beh a me questo arbitraggio non mi è piaciuto, ma il risultato non è stato inficiato dall'arbitraggio, è stato zittito dalla società. Io credo che in questo momento Sarri ho molta paura per il futuro, perché se non cambiano registro a Formello, se l'Udito non si mette in mente comunque di sbloccare in qualsiasi maniera quella che è la possibilità di fare mercato e non la finisce magari di andare contro l'allenatore anche su certe determinate dinamiche come quelle arbitrali, anzi di tutelarlo come accade in tutte le società, perché tutte le società solitamente quando fanno una protesta magari viene assecondata, invece noi scegliamo di stare in silenzio anche quando dobbiamo protestare, e quando protesta l'allenatore andiamo contro. Io ho molta paura che possa finire a giugno l'avventura del Sarri bis, perché in questo momento non ci sono le condizioni, deve sbloccare l'Udito, ma io fiducia in l'Udito onestamente non ce l'ho.
Che Bologna ti aspetti domenica? Che partita ti aspetti? In base a tutto quello che hai detto della Lazio e vedendo anche il Bologna dall'esterno, a parte la partita di ieri.
Io spero arbitrata bene.
Vabbè, questo credo che lo spera anche Augusto.
Quello credo che sarà molto complicato, perché ne ho visti pochi di arbitraggi decenti. Io credo però che manderanno un arbitro esperto.
Almeno che non faccia dei danni, hai capito? Che almeno non faccia danni.
Guarda, io ti dico che conoscendo com'era, io appena è finita ti dico questo episodio, appena è finita la Lazio, Milan-Lazio, mi contattano dalla radio con il quale faccio i collegamenti e mi dicono cosa ti aspetti per la partita di Coppa Italia. Ho detto aspettatevi o Massa o Guida, perché mandano un esperto, di solito in Coppa Italia al primo turno mandano qualcuno che magari alle prime armi, anche se è una partita così, perché la Coppa Italia comunque non ha quell'agonismo sostanzialmente del campionato, invece mandano Guida proprio per stemperare le tensioni, e mi aspetto un arbitro di rilievo per la partita contro il Bologna, vuoi perché è una partita importante, ma aspetto il Bologna che ho visto nelle ultime gare, tranne quella con la Cremonese. Secondo me l'Italiano sta facendo un grande lavoro a Bologna, l'Italiano sta orchestrando quello che è una squadra che gioca un ottimo calcio. Credo che sia un allenatore che sta ottimizzando al meglio quello che è il suo bagaglio. Ritengo però, ecco, che anche la società abbia agito bene sul mercato. Ora lasciamo perdere Immobile che si è infortunato, però onestamente io Immobile dalla panchina che esce con Castro titolare, onestamente la vedo una grande coppia, contanto che avete anche Dallinga che è un giocatore che magari può, esatto, esplodere, pure può migliorare, lo vedo un grande attacco. Se io penso che c'ho Castellanos che è un buon giocatore ma non è Immobile, o comunque non ha le caratteristiche di Immobile, e dietro c'ho un ectoplasma con il nome di Boulaye Dia, io mi sento male, dico il Bologna magari averci l'attacco del Bologna. Sugli esterni il Bologna c'ha tante armi, sì, al di là di Orsolini che io lo posso paragonare a Zaccagni come valore, però dalla panchina di Scioccambiaghi o Bernardeschi, dall'altra parte c'è anche Dominguez, comunque i giocatori,
no, rientra anche Rowe. C'è anche Rowe.
Rientra anche Rowe. Noi abbiamo Isaksen che ha avuto la mononucleosi, Zaccagni che si sta riprendendo le ultime giornate, dalla panchina esce Noslin, cioè ragazzi, poi non fa bene, ma la rosa della Lazio in questo momento è una rosa ovviamente sottodimensionata rispetto al varo del Bologna, ed è chiaro che la differenza in classifica sia anche per questo motivo. Forse ecco l'unico pecca che trovo, poi è chiaro che si può migliorare, e l'andamento in coppa mi aspettavo un andamento superiore. Al di là dell'ultima partita, secondo me, io credo che il Bologna potesse, io credo che l'Europa League di quest'anno è una Conference League mascherata, il livello è molto più basso rispetto agli altri anni, e pensavo potesse arrivare tra le prime otto, c'è ancora possibilità di farlo, però mi aspettavo qualcosina in più, ecco, quella partita in casa forse pareggiata col Bran,
anche lì vedi, basta l'arbitro, basta l'arbitro,
no certo, col Friburgo pure non ha giocato un'ottima partita, o meglio non ha giocato quella che le potenzialità, forse da quel punto di vista il Bologna paga un minimo di inesperienza.
Augusto, noi ti ringraziamo.
Ciao Augusto,
ti romperemo le scatole di nuovo prossimamente.
Quando volete, a disposizione. Forse tanto potrebbe esserci qualora ci passiamo il turno in Coppa,
esatto,
Italia.
Esatto, per quello ti ho detto, vorrei romperti le scatole prossimamente.
Quindi, ti teniamo
grazie
in caldo.
Augusto. Ciao, Augusto.
Grazie mille.
Grazie, ciao, ciao. Grazie mille. Abbiamo avuto ospite, dillo tu perché noi sono
Augusto Sciscione, il direttore di noibiancocelesti.com.
Grande. Rientriamo tra qualche minuto con tutti i vostri messaggi.
Coppa Italia, Freccia Rossa. Segui in diretta su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa del Bologna Football Club 1909.
Orsolini contro Audero, la rincorsa da parte di Orsolini. Audero sulla linea di porta, parte il numero 7, parte Riccardo Orsolini col mancino! Col mancino! Intuisce ma non basta Audero! Il Bologna corsa con Riccardo Orsolini! Con Riccardo Orsolini!
Giovedì alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Parma, presentato da
Locatop, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone, www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
Comunque applaude il Dallara che canta, siamo sempre con voi. Non ti lasceremo mai.
Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
Cosa succede?
Il mio e-commerce non vende.
Aspetta che lo guardo dal telefono. Guarda com'è difficile cliccare sui prodotti. E il menu è tutto scombinato.
Lo so, neanche la grafica mi piace più.
Perché non provi a rifarlo? Potresti contattare Zen SRL.
E cosa fanno?
E-commerce veloci, potenti, mobile friendly e dal design accattivante.
E potrebbero anche integrare l'e-commerce con il mio software gestionale?
Certo, fanno anche quello.
Trovi Zen SRL ad Argelato e all'indirizzo www.zensrl.it.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Così, chi ha fatto palo?
Colpito da McKinley.
Colpito da McKinley, siamo di nuovo qua, ultima parte di Palo di McKinley di oggi, martedì 2 di dicembre. Erne che ce l'ha spiegato, ci ha messo un po', perché non era chiarissimo.
L'abbiamo dovuto decifrare.
Però ce l'ha spiegata e condividiamo quello che dice lui. Alla luce di tutto questo, e sarebbe riferito ai messaggi che arrivano a luglio, non è rivalutabile l'operato della società con dei parametri indiscutibili, facendo quello che si può e lottando tutti insieme, città, società, tifosi e squadra, a luglio potremo aspettare a criticare, ed è riferito ai messaggi che arrivavano a luglio. Aggiunge anche che gli altri spendono e espandono ma si trovano col mercato bloccato. Io direi che come ragionamento non fa una piega. Si aspetta a luglio per criticare, cioè non va bene criticare a luglio, no, si aspetta a luglio per criticare, non va bene criticare a luglio, però c'è da dire che a luglio è una scatola chiusa, e poi fortunatamente, essendo in Italia, c'è anche chi magari può criticare la scelta di un giocatore piuttosto che di un altro, e credo che sia una condizione basilare, perché poi noi andiamo in onda e voi possiate mandare i vostri messaggi, o no?
Ma assolutamente sì, poi è logico che sei sempre sul terreno delle ipotesi, perché comunque le critiche o le esaltazioni cominciano in questo periodo qua,
esatto.
Fine dicembre, gennaio, quando bene o male hai un po' il polso di quello che è la situazione, o di quelli che pensano di essere veramente tanto bravi, superiori, e contestano degli allenatori che li portano in Europa e poi si trovano in certe situazioni. Io dico che l'operato momentaneamente di questa società ce lo possiamo scrivere sulla pelle, e c'è qualcuno che l'ha fatto.
Esattamente. Vuoi aggiungere qualcosina?
Chi? Vediamo chi?
Un po' di tutti. Un po'. Sì, qui no, uno c'è che l'aveva scritto sulla pelle.
Stavo pensando al collega Sciscione, che a luglio purtroppo non ha potuto commentare
niente perché non poteva.
Di che parlavano?
No, niente, capito?
Niente.
Sì.
Questo è, almeno dagli altri posti arrivano dei giocatori, ci sono le trattative. La Lazio quest'anno
zero, assolutamente zero. Salve, che legnata ieri sera, sono costernato e un po' depresso. No, amico mio, Giuseppe, stai tranquillo.
Guarda che secondo me è stata sana quella di ieri sera.
Sì, serve. Vedrete che la squadra
è stata sana,
in modo diverso.
Non vi preoccupate, che è stata sana quella lì.
Buonasera. Errori oggettivi nei tre gol.
Ciao.
Ciao.
Buonasera.
Primo gol Casale, secondo gol Casale in parte Ravaglia, terzo gol Ravaglia. In generale entrambi non all'altezza del resto della squadra. Quando la palla gravita nella loro zona io non sono tranquillo. Jack Dozzano, per il resto non è successo nulla. Forza Bologna sempre. Sì Jack, non è successo nulla, però bisogna che la squadra faccia tesoro di quello che è capitato ieri sera, perché per noi tifosi non è successo nulla. La squadra invece deve capitalizzare gli errori che sono stati fatti.
Assolutamente, quello lì, certi errori sono fatti da chi non gioca, c'è poco da fare, chi gioca molto meno, quindi non hai una dinamica diversa, perché comunque Ravaglia sì, fa gli errori, ci sono, evidenti, ma è un giocatore che gioca da 15 giorni, 20 giorni, non è Skorupski, e quello è fuori discussione, ed è per quello che io ho sempre detto, ho criticato la sua scelta di rimanere a Bologna, perché sarei stato curioso di vederlo 38 partite impegnato e vedere che cosa potesse fare, perché due o tre ti danno, ti dicono fondamentalmente non sei a quel livello, e invece sarei curioso di vedere se effettivamente è così o no. Mi tengo ancora il dubbio. Io
vado col vocale, vuoi aggiungere qualcosa?
Vai, no, ha detto tutto lui.
Buonasera da Ivan da Castelmaggiore. Ciao ragazzi, è andata così ieri sera, c'è poco da fare. Ogni tanto giocano meglio anche gli altri, c'è poco da fare. Volevo salutare, se è ancora lì con voi, Christian, perché penso che sia la parte più bella della curva. Lui è veramente una persona incredibile per la passione, ma soprattutto per il grande cuore che ci mette, e tutte le volte che si va in trasferta o comunque ci si vede è sempre una persona carinissima.
Grande Ivan, grazie. Non c'è, era già andato via prima, ma te lo salutiamo assolutamente. C'è poco da fare, dicono da casa. Pippo Cotti ha fatto un'altra promessa che non manterrà, il fatto si sta arrabbiando. Questo è Massimo.
Aia.
Però attenzione, Pippo Cotti, e chi scrive è Massimo Cotti. Attenzione, sì. Abbiamo un caso di omonimia. Anche tu in bicicletta verso Cervia?
No, lui più che, loro più che altro ormai sono come Pellegrino Tuc verso Valle. Lui e Franco Loretti, perché ha coinvolto anche Franco Loretti, vorrei ricordarlo.
È vero.
Che disgrazia.
Sui primi due gol, 10 giocatori fanno un movimento, uno fa un movimento completamente diverso. È colpa dei 10 che salgono tutti insieme o di quello che resta indietro di 10 metri? Chiede Simone. Luca.
E quindi è colpa di Casale.
No, ragazzi, lo dite voi. No, perché dopo sembra che io ce l'abbia con Casale. Io non ce l'ho con Casale, però cavolo, gli errori sono sotto gli occhi di tutti.
Ma sì, sono errori che non sei dentro.
Ho tradotto il messaggio.
No, però non l'ho voluto dire io, l'ho lasciato dire a voi. Almeno tu hai preso il pancarè, dice Mirko da Pianoro. A me un tubetto di Amica Gel, e purtroppo mi rendo conto che mi sarà sicuramente più utile. È la vecchiaia. Forza Bologna, Mirko da Pianoro. È la vecchiaia, è una brutta bagaglia, dicono da queste parti. E ieri sera anche abbastanza freschino.
Secondo
va bene il colpo di testa sui piedi dell'avversario, ma poi Vardy va a destra e lui corre a sinistra e lui va via. Follia.
Ragazzi, però fermi, ok? Fa l'errore, sì. Dall'altra parte c'è uno che ha scritto una delle pagine più romantiche della storia del calcio degli ultimi,
vabbè, ma non c'entra,
20 anni. Bomber,
ci potevo essere anch'io.
Ho capito, ma quanti ne ha fatti quell'anno? Cioè,
sì,
insomma, non
capito,
è che
potevo ci potevo essere anch'io a fare quel gol lì. Dai, scusami.
Però
cioè,
di fronte c'era uno che, insomma,
no, io non,
fatto.
Guarda,
non sto dicendo che non ho fatto l'errore.
Sono errori,
ecco, l'evidenza di più.
Esatto, non di concetto, perché non ci sono errori di concetto, sono proprio errori. Uno di distrazione, perché non posso pensare che uno che gioca in Serie A da tanti anni, come può essere Casale, ma anche un portiere che comunque sta inanellando esperienza come Ravaglia, possono fare degli errori del genere. Hai capito? Tutto lì.
La famosa zuppa del Casale è stata così.
Esattamente. Però non è per avercela con i giocatori. Però se ci tacciono di coerenza, perché bisogna essere coerenti anche su queste cose. C'è un errore, si sottolinea. Tanto tra prendere zero e non prendere zero, qual è la differenza?
Zero.
Siamo perfetti. Sì. Vuoi aggiungere qualcosa, Luca?
No, vai avanti.
Ormai gliel'ha data su.
È la zuppa del Casale.
Allora, poi andiamo con questo audio che arriva da London.
Adesso invece facciamo una cosa, l'ho già detta e la ripeto. a fine campionato tutti coloro che cantavano a Pinzolo e che parlavano di Europa danno le loro generalità, vengono ricoverati nella casa di riposo di San Benedetto Val di Sambro, dove alla notte si gode anche molto, pare, ho letto.
Un applauso al nostro Cip. Sei il numero uno. Grazie al nostro amico Steve da Londra che ci ha mandato questo audio del Cip. Altro vocale.
Ciao ragazzi, Max da Bologna, Casale le tres di mondi anche.
Ragazzi, purtroppo succede che. Ma non è essere tristi, è secondo me errore di concentrazione.
Lo noti sulla prima occasione di Vardy, questo lancio. Lui va morbido col piede e quello è proprio un errore, secondo me, proprio di tesi, di distrazione. Cioè, lì è sua la palla, praticamente lancia Vardy. Da lì già si è vista che la serata, come ha detto Orsolini, col palo ho già capito dove era indirizzata la serata. L'abbiamo vista anche com'era la serata dall'altra parte. E quindi
ieri sera gli davi in mano alle quattro punte un foglio e una birra e scrivi gol, sbagliavano anche a scriverlo.
Sì,
c'era proprio
sì, sono d'accordo.
C'era già il gol e lo scrivevi in un'altra maniera che non andava bene neanche così.
Allora, i due rigori nel secondo tempo sono clamorosi, poi c'è la sconfitta, ci sta, ma anche il VAR non si è intervenuto, è scandaloso. Marco, sai qual è il problema? Che al VAR c'era la penna, che è lo stesso arbitro di Fiorentina Bologna.
Quindi a posto così.
I due rigori nel secondo tempo sono clamorosi, sì, è vero, è verissimo, c'è anche il doppio giallo per il giocatore della Cremonese, eppure loro sono in 11, i rigori non sono stati dati, ne è stato dato uno a fine primo tempo e lì si poteva riaprire la partita, purtroppo non è andata così, però rimane il fatto che non vada bene. Io non sono contento di come stanno trattando il Bologna, Luca.
Secondo me, come diceva Augusto prima, c'è troppa confusione tra chi deve prendere le decisioni, l'arbitro che aspetta sempre il VAR, anche quando prende una decisione dal campo. Ed aspetta, però aspettiamo, vediamo, poi lo richiamano, poi si capisce.
Si capisce,
poi devi stare fermo 5 minuti.
Tipo il fallo laterale, il fuorigioco. Se il guardalinea è sicuro, ma tira su sta benedetta bandierina che ci fanno anche del male, rischi che i giocatori si continuino a stare e ci fanno del male. Ho capito, ma ragazzi, però se sei sicuro fallo,
perché allora, non puoi essere sicuro al
100%. Perfetto, allora quelli, perdonatemi, io non voglio, allora toglieteli, soldi risparmiati, toglieteli, è buona,
sembra un po'
e facciamolo automatico
di scaricare le responsabilità,
appunto. Mi sembra un po' troppo, perché
gli assistenti ormai tengono solo la bandierina.
Allora, ragazzi, se io devo prendere un gol, devo fare un gol regolare che mi viene tolto dal fuorigioco perché il guardaline sbandiera, lascia che corrano, anche perché ragazzi lì ci si gioca sul campo dei milioni.
Per carità,
ci sono degli equilibri, ci sono delle cose che tu non puoi variare con le decisioni arbitrali, hai capito?
Poi c'è il gioco dei tre busolotti.
Bravissimo.
Io sul discorso di aspettare il fuorigioco sono d'accordo.
No,
sono d'accordo di aspettare, sì, a segnalare. Certo. No, dico io, gli assistenti, capita tante volte, vedono dei falli da rosso oppure dei calci di rigore che l'abbiamo messo. Perché non lo segnalo? Lo facevano.
Segnalo.
Perché non lo fa? Aspettano tutti il VAR. Tanto lo diamo, non lo diamo, vediamo. Cioè, è questa cosa.
Perché tanta discrezione. Diventa che
quando Pobega ha fatto il fallo su quello del Verona, l'hanno segnalato subito. Il guardalino l'ha segnalato subito.
Vabbè.
Cosa che non succedeva in Italia, credo, da almeno 20 anni. Dovevi tornare al calcio degli anni 80 per vedere una roba del genere. Vocale di Ernest che forse spiega il suo primo messaggio.
Appena ascoltato le considerazioni di chi tifa Lazio, ma come di chi tifa Fiorentina, non voglio dire niente, però o Milan o Inter o Juventus o che spendono centinaia di milioni, di miliardi, che non so neanche come si scrive, potremmo noi bolognesi attendere un attimo prima di criticare la società ogni luglio, ogni agosto, ogni campagna acquisti, dire che stiamo facendo le cose bene, che si possono fare in questo momento qui, e non mi sembra che i risultati sportivi ne soffrano tantissimo.
Ernest, no. Il problema non è quello. No, vai tu, Bomber, poi voglio dire anche Luca.
I risultati sono arrivati dopo 10 anni, dopo una programmazione, dopodiché comunque sono state prese delle scelte feroci anche, perché ci sono state delle contestazioni feroci in questi 10 anni qua. Ragazzi, non dimentichiamocelo, caro, chi è?
Ernest,
che c'è stato un faccia a faccia feroce davanti alla tribuna, mica leggero, e c'era sua eccellenza, il capo supremo, che è Gioia Saputo, che si è messo davanti.
27 gennaio.
No, ragazzi, non scherziamo, aspetta un attimino.
Te lo ricordi quel 27 gennaio?
Ero lì di fianco.
È il mio compleanno, tra l'altro.
Ero lì di fianco.
Me lo ricordo per forza.
Quindi no, sono gli ultimi 3 anni che comunque stiamo viaggiando un'altra velocità. Luca, stiamo viaggiando un'altra velocità.
Luca, prego.
Allora, come hai detto tu, ci sono voluti 10 anni per arrivare dove sei arrivato. Cioè, tutto quello che stai facendo adesso è il lavoro di prima. Capito? Cioè, le strategie che sono state fatte prima e gli errori che sono stati fatti prima, perché è ovvio che li hanno fatti gli errori. Però, insomma, secondo me il Bologna, sono in parte d'accordo, nel senso che in questo momento il Bologna tutti questi problemi non li ha adesso, cioè non li ha, ma li ha avuti, li ha avuti, ma forse li riavrà, non lo sappiamo. Li ha avuti, ma adesso non li ha. Poi siamo a dicembre, la squadra sta andando bene. Va bene.
Viva.
Chiudiamo con questo messaggio di Andrea. Ciao Andy, Bomber e Luca, ieri proprio serata storta, loro bravi ma anche fallosi e protestatari, ma sì, dai, queste sono le squadre che devono comunque cercare di portare a casa la partita. Siamo però rimasti molte persone da applaudire alla fine al passaggio della squadra sotto i distinti. Domanda: De Silvestri potrebbe essere adattato a quarto centrale se necessario? Grazie Andrea. No, De Silvestri non ha più il passo.
No.
Voi siete d'accordo su questo, che non abbia più il passo?
No, lo vedo un quarto d'ora, 20 minuti alla fine, per comunque dare sicurezza e comunque esperienza alla squadra, non di più. Non gli farei fare una partenza strana che possa mettere anche in difficoltà.
Esatto. Luca, per chiudere velocissimo, perché devo dare la linea alla programmazione.
Ma velocissimo, ci vediamo giovedì.
Ancora più velocissimo. No, di la tua.
La sintesi.
In sintesi.
In sintesi, che dobbiamo andare via.
Va bene. Ragazzi, ci vediamo martedì prossimo.
Ciao. Così, chi ha fatto palo?
Colpito da McKinley.